Passiamo alle domande dal pubblico, se c'è qualcuno che vuole chiedere chiarimenti a Cinzia o Danilo.
Volevo fare una brevissima
Prof è lui,
domanda.
eh?
No, solo due osservazioni e parlo forte se mi si sente, penso. Uno, penso che riflessione bisogna fare sul fatto che il colonialismo, sionista è un colonialismo senza madrepatria, perché e quindi per un certo verso è più, come posso dire, più forte, perché non ha la madrepatria, non ha il ritorno. E quindi è pura ideologia e quindi ha una forza, che si è dimostrata, una forza, insomma, senza, sì, veramente senza limiti in un certo senso. L'altra domanda, l'altra questione è, si può ipotizzare di saltare, superare lo Stato nazionale? E questa è una questione molto delicata. Io sono di quelli che hanno pensato per tanto tempo, insomma, e in parte lo penso ancora, che gli stati sono delle entità che dovrebbero essere superate, per tanti aspetti, in virtù anche di un riconoscimento dei diritti umani fondamentali. C'è una discussione molto complessa su questo, naturalmente, su che cosa si intende su questo. Anche qui si possono nascondere molte ideologie, cioè molte.
Certo.
Tuttavia c'è c'è un problema vero, che è quello del riconoscimento della unitarietà del destino umano, ecco, insomma, dell'umanità come qualcosa che abbia, no, adesso per carità non lo dico in senso metafisico, lo dico in senso di una sostanziale solidarietà umana, ecco, se vogliamo dirlo da questo punto di vista, che tenga conto naturalmente di tutte le diversità, di tutte le complessità. D'altra parte si parla di uguaglianza quando si parla fra diversi, e allora bisogna andare alla radice di questa uguaglianza, dei diritti, che cosa vuol dire, eccetera. Quindi il problema dello Stato, io seguo, da lontano, però da tanto tempo, insomma, cioè dal 67-68, le riflessioni di Uri Avneri, che tu conosci benissimo,
Molto
e il quale sulla questione degli stati ha delle posizioni complesse, perché dice attenzione che si gioca una partita fondamentale nel pensare di saltare la, per così dire, fase dello Stato. E su questo fa delle riflessioni che non possono essere trattate con, troppa leggerezza. E basta, insomma, ecco, soltanto qualche pensiero.
Preferisci rispondere?
No, no,
Facciamo un giro di
poi c'è una domanda per il prof. No, per dire,
Da parte tua?
Ubi Maio, no, da parte mia, da parte di. Però forse conviene
fare
iniziare
un altro
a
giro
fare
di.
se c'è qualcuno
Sono
che ha qualcosa da
altre.
dire.
Diciamo due domande,
Due, tre.
Non troppe tutte assieme, altrimenti poi
Poi, sì, no, infatti un
facciamo
paio di un
confusione.
altro paio di domande.
Sì.
Enrico.
Sì. Per quanto riguarda il discorso, io adesso faccio una domanda e ammetto fin dall'inizio l'ignoranza con la quale tratterò il tema, in particolare dello Stato, io ho sentito parlare dello Stato federale, no? In un certo senso. A me proprio, ripeto, partendo dalle poche nozioni che ho, mi viene da pensare, per esempio, non so, che c'è stato uno Stato federato, non so, potrebbero essere gli Stati Uniti, in cui però c'è stato, se non capisco male, a un certo punto una lotta tra un settore di borghesia industriale e un altro che in qualche modo un blocco sociale, che in due blocchi sociali, uno latifondista, eccetera, che si sono contesi e in qualche modo alla fine si è formata una federazione in cui però qualcuno ha vinto, cioè è esistito un blocco sociale che in qualche modo aveva interesse nella formazione di quel tipo di struttura federativa, eccetera. Quello che mi domando è, dal punto di vista della situazione israelo-palestinese, esiste una classe, un blocco trasversale, possiamo dire così, che possa identificarsi, che possa costituire una base che vada verso una strutturazione di una federazione? Questo io non riesco a vederlo, insomma, sinceramente non mi pare che esista. nel senso che mi pare che ci sia anche dal punto di vista delle borghesie, è vero che da quello che si capisce che c'è una, a volte, per esempio sul territorio di confine, la borghesia palestinese in qualche modo ha utilizzato in maniera efficace o anche la borghesia italiana.
Movimenti tellurici.
Ha utilizzato in maniera efficace la differenza delle problematiche di legislazione. È una batteria scarica, non me l'ha cambiata la signora.
E si è visto che si è cambiata la signora.
Abbiamo sentito.
E siamo accorti tutti. Prego.
Cerco di essere quindi più le problematiche di legislazione che permettevano di dare un salario completamente, di non applicare ai palestinesi appunto i trattamenti salariali che le stesse industrie israeliane, se fossero state impiantate in territorio israeliano, appunto avrebbero dovuto riconoscere. Per cui c'è una... probabilmente, non so, oppure il fatto che parte della borghesia palestinese se non si è capito male, ha rivenduto o ha collaborato alla costruzione del muro, insomma, per quanto riguarda la questione del cemento, eccetera. Per cui ci sono probabilmente delle cointeressenze, eccetera. E però, cioè, non mi pare che si possa parlare di un'unità, da questo punto di vista, tra una struttura borghese trasversale. Dall'altra parte non mi pare neppure che si possa parlare di unità della struttura proletaria, nel senso che anche da questo punto di vista la gerarchia funzionale del fatto che esistano una componente, adesso faccio un altro paragone che probabilmente non regge molto, però qua da noi si è arrivati insomma a una gerarchizzazione funzionale tra lo straniero, l'autoctono, che ha un diritto limitato, come che ha il contratto a tempo determinato, quello che ha il contratto a tempo indeterminato, eccetera, che servono alla distruzione dei diritti. Lì mi pare che la condizione è completamente diversa, però anche lì parlare di un blocco, quindi sociale, che abbia questo tipo di interesse mi pare difficile da comprendere. Chiedevo appunto se era possibile avere un chiarimento, sia di carattere tecnico che...
Io lascerei a te il compito di rispondere alla seconda domanda, che è più difficile. No, io posso rispondere invece alla prima domanda.
Infatti, sì, possiamo fare così. È una cosa molto,
sì,
molto ben accetta.
Sì. Mi pare di aver capito che facevi riferimento al colonialismo sionista come un colonialismo senza patria da cui partire,
sì,
insomma.
Sì, mi chiedevo, ecco.
Sì, sì, sì. E non c'è dubbio, c'è anche questo fenomeno molto particolare, insomma, c'è una grande quantità di situazioni d'eccezione in tutta la vicenda israelo-palestinese. Però bisogna ricordare che il movimento sionista si è prima collegato un po' segretamente con l'Inghilterra e poi però si è appoggiato totalmente alle lobbies statunitensi, alle lobbies ebraiche statunitensi, ed è da lì, insomma, proprio da questo collegamento molto, molto rapido, che poi è nata naturalmente da tutta la storia che conosciamo, e cioè il fatto che Israele è, diciamo, la punta di diamante del neoimperialismo statunitense. Insomma, proprio, c'è un finanziamento incredibile, c'è una cooperazione anche nella ricerca scientifica, nella ricerca militare. Israele costruisce strumenti di distrazione di massa raffinatissimi anche per gli Stati Uniti, e quindi c'è sicuramente questa base ormai molto, molto, molto importante, e le lobbies statunitensi hanno un grandissimo potere sulla politica. Ad esempio, un ministro degli esteri, insomma, comunque una Hillary Clinton, niente può fare secondo me senza il consenso delle grandi lobbies di New York. Sì, mi pare che questo fosse.
Allora, non è facile rispondere alle vostre sollecitazioni, questo ve lo dico da subito, e non per una giustificazione anti, come dire, però perché posso avere problematiche molto, molto grandi. Io su una cosa che diceva Memi, no? Superare lo Stato nazionale. Ora, chi più di me e le idealità a cui si ispira, no, è d'accordo con questa cosa, che tu hai detto, e con un'aspirazione a questo. Il problema è che bisogna mettersi un attimo con i piedi per terra e capire quello che oggi è in campo, no? Questo perché lo dico? Perché per esempio negli anni 70 fu la sinistra palestinese a lanciare l'idea di Stato binazionale, che è una cosa, come dire, complessa. Io non ci entro perché ci sono stati discussioni, dibattiti molto ampi, no? Poi ripresa anche dalla parte più illuminata del movimento anticolonialistico ebraico estradiano, scusate tutte le aggiunte, ma sono necessarie in questa situazione qua, no? Gli aggettivi non sono degli orpelli, ma sono proprio delle cose di fondo. Lo Stato binazionale è stato in un certo momento la fase più avanzata, no? Era la parte più avanzata di una proposta politica che non andasse solo incontro verso un dialogo tra le due parti in causa, ma superava anche lo scoglio religioso, cioè nel senso interpretava, no? Lanciava questa parola d'ordine, questo slogan, riconoscendo, no? La presenza in Palestina di due comunità nazionali, che non era una cosa da niente, no? Poi purtroppo la situazione sul campo è mutata in peggio, ma di brutto è mutata in peggio, per cui la colonizzazione è proseguita, si è arrivati alla finta degli accordi di Oslo, fino a svuotare completamente di significato concreto da una parte, no? Questo obiettivo dello Stato binazionale, perché la domanda è oggi che si pongono in molti è: ma arrivare a uno Stato binazionale, le colonie che ne facciamo? Punto di domanda, no?
Sì, sì, certo.
Allora, quello è dall'altro, da questo punto di vista, ha ragione Uri Avneri, o almeno io penso che lui abbia ragione in un senso fondamentale. Oggi non è così facile poter parlare di convivenza e dialogo, no? A chi ha subito l'escalation di violenza che ha subito, come i palestinesi, non solo di Gaza ma anche di Cisgiordania, e di quelli come i milioni di palestinesi che sono fuori da tutto questo, certo, contorno, che sono i profughi, no? Che non sono poche migliaia, sono tanti milioni, e che si vedono oggi semplicemente negare l'esistenza, no? E nonché anche questo concerne la quarta parte del cubo palestinese in qualche modo, che sono gli arabi israeliani cosiddetti, cioè quelli che vivono all'interno delle frontiere del 48, che sono non cittadini di serie B, peggio. Io invito, lancio adesso qui l'idea, rimanete in contatto tra voi con calma e guardatevi un altro bel filmato che ha fatto sempre Current Vanguard, che devo dire una cosa di tutto rispetto secondo me, sulla colonizzazione e sul razzismo che c'è oggi, non ieri, oggi 2010, dentro Gerusalemme Est. E quello che non si inventano non li possono espellere in massa come è stato nel 47-49, non possono sperare in una nuova, come dire, autoesilio in qualche modo come è stato quello del 67. Mettono in atto delle cose che hanno del folle semplicemente, no? Per far sì che i palestinesi abbiano una vita impossibile e se ne vadano, no?
Questo Lieberman è quello che tenta, sì, di fare, sì,
Lieberman, ma purtroppo Lieberman trova già delle cose assolutamente realizzate, Danilo, questo è il punto. Lieberman è particolarmente fetido, su questo siamo tutti d'accordo, no? Però il punto è che i checkpoint ci sono già, le carte d'identità che vale 10, la carta d'identità che vale 0 esiste già da molto tempo, no? come si discuteva anche in quella riunione via Skype in cui c'eri tu, l'accesso all'università, al diritto allo studio dei palestinesi, e non solo ai territori occupati, che è molto più preoccupante, ma anche dentro Israele.
Certo.
La richiesta oggi esplicita della dichiarazione di fedeltà di tutti i cittadini dello Stato di Israele come Stato ebraico.
È una proposta, non è ancora realizzata.
È una proposta, sì. Non è ancora realizzata, però voglio dire, certo, hanno tutta una serie di strade spianate, certo, ahimè, certo, che certo. Non è necessario che sia arrivato Lieberman, insomma, in qualche modo, no? Per cui da questo punto di vista... no, questo lo dico perché quando sono stata io in Palestina nel 94, i palestinesi sedevano senza alcun problema a fianco ad un israeliano e lo identificavano come israeliano, no? Oggi io non ci vado più da molto tempo per problemi, vedete tutti, un po' problematico andare, già lo era all'epoca, oggi poi penso che sia insomma, un po' veramente un'avventura inutile e pericolosa peraltro. E, voglio dire, la moglie di Warshawski, Lea Zemer, che è un'avvocatessa molto nota in Israele e in Palestina, che da decenni difende solo i palestinesi, a un certo punto è rimasta sconvolta, anno di grazia 2003, quando un bambino di 10 anni ha detto: tu ebrea perché, non vieni, perché vieni qua? Lei lì ha capito, giustamente, essendo donna intelligente, che c'era qualcosa che si era rotto rispetto anche a pochi anni prima, no? Allora lì il problema è il superare la forma statuale, la forma dello Stato-nazione, sarebbe e in prospettiva anche l'unica soluzione, se vogliamo, no? Però oggi al popolo palestinese, che peraltro ha vissuto negli ultimi 20 anni un'escalation di violenza da paura, negarlo o dirgli sareste più avanzati se pensaste in un altro modo, te ridono dietro, se non ti ridono a pietre prima, dipende, no? Dai contesti, dipende dai momenti, no? E questo è il punto. In un altro libro, secondo me fondamentale, spero prima o poi venga messo in italiano, Gilbert Ashkar dimostra una cosa. Oggi nella parte tra i palestinesi israeliani, per esempio, no? Nell'arco di pochi anni, se non ricordo male, tipo 4 o 5 anni addirittura, la percentuale di quelli che negano, no? Che aderiscono al negazionismo di fattura europea in qualche modo sulla questione della Shoah, tra i palestinesi israeliani tipo nel 2004 era l'8%, una cosa irrisoria, no? Anche perché, come dire, chi va a scuola nello Stato di Israele non ha scelta, lo apprende sui banchi di scuola quello che è stato quel periodo lì, magari ne ha una versione, però sa che cosa è avvenuto. Nel 2009, quindi poco prima dell'uscita di questo testo, questa percentuale in pochissimi anni arriva al 48%. Che quindi questo significa che cosa? Che sono diventati tutti nazisti? No, significa, io concordo con la sua conclusione, che è una cosa non riflettuta, è una cosa di reazione. Cioè tu mi sottoponi a un ulteriore, io a questo punto rifiuto anche quello che è accaduto a te, non ti riconosco in quanto vittima di un'altra tragedia, no? Perché comunque poi la loro tragedia non viene riconosciuta. C'è l'altro progetto di legge di rendere illegale il ricordo, il giorno del ricordo, cioè il 14 maggio del 1948, non poter parlare della Nakba in quanto evento storico avvenuto. Cioè, allora, sono queste le cose con cui oggi, a mio modesto parere, tocca fare i conti anche, non solo per farsi un'opinione, ma anche per capire poi, no, in quale direzione va questa regione. Ecco perché penso che abbia ragione Uri Avneri nell'invitare alla prudenza, no? Come fa nei suoi scritti ultimi, non ha torto Uri Avneri a mio parere da questo punto di vista qua. E, due cose sulla domanda complessa che ha posto Enrico. come l'abitudine d'altronde, non ho mai sentito una domanda facile da parte, dico sempre, questa, scusate questa parentesi molto personale. E, anche là, di che blocchi sociali parliamo, di quali situazioni parliamo, no? Nel senso, lo Stato di Israele è lo Stato che al mondo è l'unico a potersi permettere una inflazione e deflazione che marcia a tre cifre senza che il Fondo Monetario Internazionale abbia nulla da ridire, ed è l'unico Stato al mondo che può permettersi il lusso di avere il 40% del prodotto interno lordo in spese militari. Cioè, qualunque altro Stato avrebbe dichiarato bancarotta nell'arco di 30 minuti, no? Questo ovviamente è legato alla conformazione conformazione politica da un lato e dal ruolo politico dall'altro, molto particolare, che ha Israele nello scacchiere internazionale, no? Da questo punto di vista, dall'altra parte, è un po' eccessivo poter parlare di blocco di borghesia o di blocco operaio in termini classici, voglio dire, perché semplicemente, innanzitutto perché parliamo di dei palestinesi che sono sotto occupazione, e che io sappia, qui interviene il professor Zolo, perché io qui poi mi fermo, ubi maior minor cessat, dicevano i saggi, mettendo nei guai maior,
non molto serio.
Ma non è colpa mia, direi quando uno è maior è maior. Quindi da questo punto di vista l'andare verso un aggiustamento politico o un altro riguarda l'economia sicuramente, perché riguarda il petrolio, no? Voglio dire, quello è un elemento che non si può dimenticare, ma non perché io abbia la fissazione del petrolio, perché semplicemente puramente quella regione ha il 12% delle riserve mondiali di petrolio, mi sembra semplicemente un numero, no? Per cui è chiaro che ha un ruolo. Però per esempio oggi si discute di sanzioni all'Iran, e perché loro possono far paura all'Iran? Perché Israele oggi si permette di dire sanzioni paralizzanti? Per il buon motivo che l'Iran è un grande esportatore di petrolio, non ricordo a quale grado della scala, non ha una raffineria interna, il che vuol dire che il giorno in cui viene bloccato l'ingresso dei prodotti raffinati del petrolio, l'Iran si ferma. Non è si ferma il nucleare iraniano, si ferma tutto, no? Una situazione tipo embargo all'Iraq, insomma, quello è quello che i buoni propositi della cosiddetta comunità internazionale vogliono in qualche modo, no? fanno adombrare. Che sarebbe poi una cosa terribile, questo lo sappiamo da quello che è stato l'esito dell'Iraq, no? 10 anni di embargo con 1,5 milioni di morti, se non ricordo male i numeri erano quelli. Quindi da questo punto di vista è chiaro che l'economia ha un peso, no? Che le strutture sociali hanno un peso, ed economico un peso sicuramente, però non è quello, secondo me perlomeno, determinante in questo quadro. Se vogliamo, in questo quadro ha più peso un quadro identitario, ecco, per paradosso. Spero di aver risposto. 17.
Se me lo consentite, certo. Vi leggo alcuni passi di un testo di Edward Said, rispondendo a lei in qualche modo, a Enrico, quello complicato, che riguardano il problema dello Stato palestinese. Scrive Said: per quanto difficile possa essere, dobbiamo pensare assieme alle nostre storie, israeliani e palestinesi, e tale futuro deve includere gli uni accanto agli altri, arabi ed ebrei, senza esclusioni, senza schemi basati sul diniego e mirati a lasciar fuori l'una o l'altra parte teoricamente o politicamente. La vera sfida è questa. L'autodeterminazione palestinese in uno Stato a sé stante è impraticabile, scrive Said, così come è impraticabile il principio di una separazione tra la popolazione araba e la popolazione israeliana, demograficamente miste e interconnesse come sono, sia in Israele che nei territori occupati. La questione non è escogitare i mezzi per continuare a tentare di separarle, ma vedere se sia loro possibile vivere insieme in pace e giustizia. Qui c'è molto ottimismo in Said. Nelle circostanze attuali e in quelle che possiamo aspettarci per il futuro non c'è alcuna possibilità per una entità palestinese davvero indipendente. I sogni di Israele sono altrettanto inattuali, per quante strade, steccati, posti di controllo e separazioni continui a inventare Israele. Non c'è modo di mettere una distanza fra palestinesi e israeliani, la verità è questa. Insomma, questo è un documento molto interessante e rilevante. Altre due frasi, poi smetto, sempre di Said, un testo del 1998, la nostra battaglia è per una comunità e uno Stato in cui tutti i membri siano cittadini a pari diritto. Gli arabi israeliani non lo sono sicuramente, sono 1.300.000, a pari diritto, in cui il concetto sotteso al nostro obiettivo sia una nozione laica di cittadinanza e di appartenenza, non un'essenza mitologica o un'idea che derivi la sua autorità da un passato remoto cristiano, ebraico o musulmano. Il genio della civiltà araba, al suo apogeo, penso all'Andalusia, stava nella sua diversificazione e molteplicità culturale, religiosa ed etnica. Sono, mi pare, pagine molto belle, molto importanti. Grazie per l'ascolto.
Altre domande?
Abbiamo fatto le ore piccole forse.
Sono le 20,
sì. Siamo ancora un quarto d'ora, 20 minuti abbiamo.
Poi ci trasformiamo.
Poi ci buttano fuori.
Pensavo ci trasformassimo in
bocca. C'è un'altra.
No, chiudono proprio la sala.
Pensavo ci si trasformasse in zucchero. La macchina in com'era?
Che è interessante questo.
Bene.
Non lo so, poi
forse
il microfono,
forse poteva essere interessante uno sviluppo del discorso che lei ha appena accennato, su che cosa ci possiamo aspettare, quando Meni ha detto ma vale la pena di perseguire. Diciamo, che cosa vede questo coraggioso pessimismo, per prendere, perché si fa presto a dire prima o poi ci si riuscirà. Lei dice no, non la vedremo e non la vedranno nemmeno nella generazione successiva. Allora, quale senso si può dare all'impegno di chi non pensa che vada comunque il movimento delle cose abbandonato a se stesso?
Ma io forse mi sono espressa male, perché non intendevo assolutamente un abbandono, un mollare ormeggi, cioè capiamoci, perché non vorrei essere indurre in equivoci. Io penso semplicemente che oggi nessun palestinese al mondo, ovunque egli si trovi, abbandoni la propria voglia di terra, la propria voglia di Stato. Questo sicuramente, questo io ne ho la sensazione netta, no? In qualche modo. Il punto è chi è che deve perseguire cosa, cioè nel senso.
Infatti è questo che chiedevo.
E io onestamente una domanda che però io personalmente ho la mia idea, se vuole che la dico anche. La mia idea semplicemente è quella, come dire, innanzitutto di arrivare a. Il fatto che Israele sia, come ha appena finito di dire Danilo un minuto fa, lo Stato di tutti i suoi cittadini a pari diritto. Se questo avviene, Quando questo avverrà, allora già saremo ad un punto, secondo me, più avanzato di quanto non sia quello attuale, e mi rendo conto che ci vuole poco per avanzare da quello attuale, no? E rispetto a quella che io ancora spero sia reversibile come situazione, è quella della colonizzazione della Cisgiordania. Questo è il punto, perché altrimenti è un cane che si morde la coda, no? Rispetto a questo. Dopodiché io non sono sicuramente non sono sicuramente dell'avviso, come alcuni hanno invece anche sostenuto, per esempio, che una sconfitta militare di Israele devastante porti a qualcosa. Io non penso questo.
Non è pensabile. Non è pensabile.
No, lo so che non è pensabile, però siccome si dice, e non sono io a dirlo, ma lo dicono non in pochi neanche ultimamente, no? Quasi aspettando, come facevano gli antichi romani al circo, che il gladiatore affrontasse la belva, facendo il tifo per il gladiatore ben sapendo che la belva l'avrebbe sbranato, no? E che è una cosa che a me fa onestamente orrore, ma c'è questo tipo di attesa in alcune situazioni, che riguarda la situazione attuale, per esempio riguardo all'Iran, no? Per cui si fa il tifo e dice, vabbè, se Israele attacca questa volta poi interviene l'Iran, e poi dopodiché non se parla più, cioè lì succede,
dimenticano che ci sono gli Stati Uniti, non lo so.
Sì, no, dimenticano semplicemente che una cosa del genere sarebbe talmente devastante che poi, voglio dire, non lì parlare di passi in avanti in quella situazione, o parlare, secondo me, veramente un'utopia, peraltro molto negativa, cioè certo, non un'utopia in senso, in senso positivo. Il problema però ovviamente in tutto questo è fondamentalmente il fatto di dover implicare le popolazioni direttamente interessate all'interno di questo processo. Faccio un esempio molto concreto. Dal 1994 al 2006, quindi sono quanti anni, aiutarmi con me? 12 anni, in Palestina ci sono state alcune tornate elettorali, no? Di cui la più famosa in Occidente è stata quella del 2006, di quelle precedenti non gliene frega niente a nessuno, perché siccome non ha vinto Hamas non ha fatto colore in qualche modo, e vabbè, così è, no? Cioè, in questo paese andiamo tutti a colore, in Europa poi anche, non è solo una cosa solo italiana. Però un conto è, come dire, queste elezioni, fino a che era vivo Arafat, in qualche modo erano un continuo plebiscito nei confronti della leadership, certo, arafattiana, no? Però nessuno mai, e Hamas neanche, ha avuto un'idea elementare, che era quella di sottoporre delle prospettive, delle proposte al proprio popolo e dire facciamo una bella cosa, un referendum, sentiamo cosa ne pensate. No, visto che peraltro la situazione della popolazione palestinese è così spezzettata in situazioni diverse tra loro e altrettanto drammatiche, l'una e là, cioè tutte e quattro insieme, no? Perché uno pensa a Gaza, alla Cisgiordania occupata, i palestinesi cosiddetti dell'interno e i profughi, sono quattro, come dire, sfaccettature, tutte e quattro drammatiche, che però nessuna volta mai nella loro vita hanno potuto dire questo accordo mi va bene, questo accordo mi va male. L'hanno sempre potuto fare, tra virgolette, sotto forma di conclamato plebiscito per questa o quella direzione, certo, no? Se la stessa cosa avvenisse in Israele, io non lo so cosa accadrebbe nella popolazione israeliana, no? Probabilmente alla luce di quello che è stato l'esito delle elezioni del febbraio 2009 non cambierebbe moltissimo, no? Rispetto allo spostamento a destra che c'è stato. Però sarebbe, da questo punto di vista, come dire, se i palestinesi facessero questo tipo di passo, cosa che molti di loro stanno chiedendo, fra cui il buon Said, fino al giorno prima della morte lo chiedeva un referendum sugli accordi di Oslo, certo, e sugli accordi provvisori successivi sempre firmati e che poi alla fine hanno portato a Camp David 2, che è stata una cosa spaventosamente scandalosa, no? Sarebbe dal mio punto di vista, il secondo bastone su cui si potrebbe reggere una soluzione reale, che è quello di far vedere all'interno di Israele che cos'è una vera democrazia, no? In qualche modo. Cioè una vera democrazia nel senso proprio di creare, di creazione del consenso rispetto a delle proposte, no? Perché poi Israele, su questo capiamoci, è sicuramente uno stato razzista, è sicuramente uno stato, come dire, uno stato in guerra. Da quando è nato? Dal 1948, dal giorno dopo la sua autoproclamazione, è uno stato in guerra. Nonostante questo, Haaretz, quel giornale che citava Milka all'inizio, che è un giornale che si può equiparare sia come
Repubblica,
La Repubblica, Corriere della Sera, questi, forse più Repubblica in realtà. Però è l'espressione dell'alta borghesia israeliana, non è, come dire, espressione del Partito Comunista Israeliano, quel poco che resta, se ne resta, no? Dove però possono scrivere persone come Gideon Levy, Amira Hass, che è un'altra giornalista che non solo è molto critica, ma è anche moglie di un marito palestinese, vive a Ramallah. A schiaffo totale. Il nostro presidente del Consiglio, che è caro solo nel senso che ci costa, perché voglio dire, in immagine morale ci costa, voglio dire, mi vergogno delle volte, no? Di dire quello è il presidente del Consiglio del mio paese, scusateci, cioè uno può chiedere solo scusa di fronte a queste cose. Amira Hass è stata quella che ha posto la domanda, perché il primo a porre la domanda sul muro è stato Bandi di Rai 3, sì. No? Che poi non si è accorto neanche tanto della risposta, questo mi è stato detto da chi partecipava a quella conferenza stampa, che è rimasto abbastanza colpito. La seconda che si è alzata e ha detto, dice, ma lei è sicuro di non averlo visto il muro? È stata Mira Hass, presentatasi come corrispondente di Haaretz alla conferenza stampa in cui Berlusconi ha fatto quel numero indecente, e che non era solo un numero indecente moralmente, ma lo era anche e soprattutto politicamente, perché metteva ha messo il nostro paese in una situazione in cui in qualche modo, no, ci facciamo punta di lancia di un ritorno ad una politica che tutti quanti speravamo in qualche modo, non dico fosse archiviata, ma che in qualche modo fosse in via di archiviazione. E quindi da questo punto di vista Amira Hass scrive Suarez come Gideon Levy, ce ne sono anche altri, Ashavim, che Mero Benvenisti, che è uno dei più grandi topografi, e la topografia in una situazione come quella israeliana è una scienza d'oro. Quando ha scritto contro gli accordi di Oslo, nel senso di dire sono una truffa perché noi israeliani truffiamo, l'ha fatto dalle colonne di quel giornale, no? Cioè è un paese strano da questo punto di vista, contraddittorio almeno come sono gli Stati Uniti, che molto sono copiati in Israele, proprio sotto forma non solo per le lobbies ebraiche negli Stati Uniti, ma proprio come struttura, no? Sociale, culturale, molto viene copiato dagli Stati Uniti. E quindi questo, voglio dire, non voglio sfuggire alla domanda, ma è che è veramente tutto aperto, no? Almeno io lo vedo aperto. Poi c'è chi, come giustamente Danilo, mi riporta al pessimismo, non il pessimismo punto, dicendo guarda Gaza. E ha ragione anche Danilo. Però in tutto questo, come dire, io penso una cosa, che i cittadini, che i residenti palestinesi, i residenti a Gaza, no? Se ha ancora un senso la loro resistenza passiva, nel senso semplicemente di esistere in quel luogo, no? E forse questo pensare che sia ancora aperto, lo pensano anche loro, altrimenti se ne sarebbero andati. Io, questa è che è la mia impressione, cioè il mio velato ottimismo non è l'ottimismo del, no,
vile
sanremese, è l'ottimismo del dire bene, hanno aperto le frontiere, le hanno aperte loro, perché la frontiera con Rafah a un certo punto, non adesso, non è una cosa recente, di un paio di anni fa, l'hanno fatta saltare in aria quelli di Hamas per far passare i palestinesi, e ci sono delle immagini, non so se le hai viste, delle immagini impressionanti per la somiglianza con quelle del 48, quando la gente usciva. C'è un dettaglio, che ci sono anche le altre foto che riprendono la stessa folla che torna. E che è stato quello
però
che...
stanno costruendo
un... Allora, perfetto, quella è l'altra parte dell'ipocrisia, come dire, dei governi arabi come quello Mubarak, che già che c'è fa, no, il, come dire, non mi ricordo se era Said o un altro che diceva che il nemico maggiore per gli egiziani erano i palestinesi. Non ricordo più se fosse Edward Said o qualcun altro, però ricordo che raccontava una cosa in un aeroporto egiziano. Ma questo quella è un'altra parte dell'ipocrisia, come dire, che poi non si può affrontare tutto in una serata.